Buonasera a tutti. Questo secondo congresso dell'FLC e questo 16° congresso della CGIL si stanno svolgendo in una fase politica, economica e sociale di grande difficoltà. Una crisi che sta spazzando via in realtà industriali intere e che, in realtà produttive che hanno fatto la storia e la ricchezza di questo paese. Il prezzo più alto della crisi lo stanno pagando i lavoratori più giovani, le donne, i migranti, i precari, lasciati senza prospettive e senza un futuro. Ma questa crisi è anche una crisi morale, una crisi che sta aggredendo la sfera dei valori, a partire di quei valori alla base della nostra convivenza. I valori contenuti nella Costituzione, quella Costituzione di cui ieri abbiamo parlato col professor Colajan. Una Repubblica democratica fondata sul lavoro, cita l'articolo 1 della Costituzione. Quella Repubblica che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Diritto al lavoro, diritto alla giusta retribuzione, diritto alla parità tra uomini e donne, diritto al riposo, diritto alle ferie. E dobbiamo ricordare, a volte non sempre lo si fa, che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Non si parla semplicemente di cittadini, si parla esplicitamente di lavoratori. Perché è proprio nella partecipazione dei lavoratori che si realizza la democrazia e si fonda la nostra Repubblica. È quello che dice l'articolo 3. Di Vittorio nel 1947 all'Assemblea Costituente disse che non bastano più i diritti puramente politici, i diritti di un cittadino. Una Costituzione moderna che voglia corrispondere alle esigenze vitali del popolo deve riconoscere e sancire i diritti del lavoro, i diritti di coloro che sono gli artefici fondamentali della vita di ogni società civile, i lavoratori. E la straordinaria lungimiranza di Vittorio lo portò a affermare che la Costituzione deve partire dalla base solida di ciò che è acquisito per proiettarsi nel futuro e tracciare per i futuri legislatori una prospettiva politica e storica verso la quale indirizzare il Paese. L'affermazione del ministro Brunetta, secondo quale quanto stabilito dall'articolo 1 della Costituzione non significa assolutamente nulla, ci dà segnale della decadenza dei tempi e della politica, o forse l'assenza della politica, che ha lasciato il campo alle lobby e alla mera gestione del potere. Ma quelle norme, quei valori, quegli ideali che la straordinaria grandezza dei padri costituenti ci hanno consegnato, sono norme precettive che vincolano i pubblici poteri a perseguire politiche coerenti. Diritto al lavoro significa scegliere, diritto di scegliere la propria attività lavorativa. Diritto a non essere licenziato in modo arbitrario significa diritto alla dignità. I valori del lavoro, gli ideali che trovarono affermazione anche nello Statuto dei lavoratori, oggi messo di nuovo per l'ennesima volta in discussione. Una Repubblica fondata sul lavoro dovrebbe essere pronta ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il lavoro, a partire da quelle per contrastare la crisi. Contrastare soprattutto la precarietà, in particolare nei settori pubblici e nella scuola. Ma questo il governo italiano chiaramente non l'ha fatto e non lo sta facendo. E dinanzi a una crisi come questa, destinata a produrre effetti per lungo tempo, occorre cogliere l'occasione per riflettere su un diverso modello di sviluppo, su uno sviluppo che sia sostenibile in termini economici, sociali, ambientali. La sfida che abbiamo di fronte impone un cambiamento e richiede un progetto alto, il progetto per il Paese che la CGIL propone, un progetto diverso e alternativo a quello in campo, riguardo la politica economica, sociale, e che affermi la centralità del lavoro, l'uguaglianza, la sostenibilità. Un progetto per il Paese deve riservare un posto centrale al tema della conoscenza. La conoscenza, straordinario veicolo di libertà, di emancipazione, di promozione sociale, di consapevolezza. Le trasformazioni dei modelli di organizzazione del lavoro e della produzione assegnano un ruolo sempre più determinante alla conoscenza nella prestazione lavorativa. Nel rapporto tra lavoro e conoscenza, nell'intreccio che può portare il lavoro a diventare sempre più conoscenza, e quindi capacità di scelta, e quindi creatività, e quindi libertà, Trentin vedeva la sfida che può portare a sconfiggere le vecchie e le nuove disuguaglianze e le varie forme di miseria, termine tornato prepotentemente di attualità. Per questo occorre ripensare un modello di sviluppo dove la qualità e la creatività del lavoro siano riproposti come condizioni insostituibili di competitività delle imprese. Una competitività basata dunque sul sapere, sulle competenze, sulla professionalità, sulla valorizzazione del lavoro e non sulla minaccia di sanzioni come pensa il ministro Brunetta. Chiaramente le strategie del governo vanno su tutt'altra direzione. Servono strategie di ampio respiro che stridono appunto con queste, con le scelte che il governo sta attuando. Si destruttura l'università, che è uno straordinario patrimonio anche nella nostra regione. Colgo l'occasione per ricordare che nella regione Marche, che ha l'onore di ospitare questo congresso, ci sono 50.000 ragazze e ragazze che studiano nelle nostre università. Mentre si affama la ricerca, tanto che anche il MIUR è stato costretto ad ammettere la notevole distanza dell'Italia dal resto d'Europa per stanziamenti pubblici in ricerca scientifica, peraltro stanziamenti in calo sia in termini assoluti che in percentuale sul PIL, solamente il Portogallo è messo peggio di noi. Nella scuola la prima serie d'Italia ha già pesantemente colpito la scuola, con migliaia di posti persi anche nella nostra regione come in tutto il paese, posti persi soprattutto da donne. Tagli che delineano una filosofia e un modello sociale di una scuola povera per i poveri. Ma se la scuola perde la sua finalità inclusiva e di promozione sociale, il costo di tagli lo pagheranno soprattutto i più deboli, con meno ore, meno insegnamenti, meno risorse. Già sta avvenendo per gli alunni disabili, sta avvenendo per gli alunni immigrati, anche nella nostra regione, come nel resto del paese. Per fortuna l'intervento della Suprema Corte ha sostenuto il diritto degli alunni disabili, ma occorre fare una battaglia tutti insieme, farla più forte e con più determinazione, perché gli alunni sono proprio quelli con maggior fragilità che sono a rischio, che rischiano maggiormente. Sono i ragazzi a rischio di dispersione scolastica che, ad esempio, più di altri pagheranno il prezzo del riordino del secondo ciclo di istruzione. Peraltro, per quello che riguarda il riordino delle secondarie, occorre ricordare che proprio in particolar modo negli istituti tecnici, negli istituti professionali, in quelle realtà che vengono pesantemente svuotate delle loro specificità.
Daniela, ti chiedo di chiudere, grazie.
Ok. C'è una necessità, soprattutto in quelle scuole si può consentire in qualche modo di porre le basi per il superamento della crisi. Mi meraviglia il silenzio di CISL UIL su questo tema, e oltre a quello il silenzio, o forse l'assenso, o forse la miopia di realtà come la Confindustria altre associazioni di categoria. Mi preme ribadire un concetto: la questione dell'apprendistato e il grave passo indietro l'ennesimo attacco che si sta facendo su questo fronte. Vorrei ricordare che, ad esempio, nella nostra regione, ma purtroppo siamo in linea con il resto del paese, meno del 20% degli apprendisti che oggi lavora beneficiano di percorsi di formazione. Se si possono considerare percorsi di formazione poter beneficiare di una giornata di formazione, se tutto va bene, il primo anno di apprendistato. Non è questo, con questo che si può sostituire l'obbligo scolastico. Ma nel rapporto tra formazione e mondo del lavoro si gioca una partita importante. Io credo che finché non riusciremo a coniugare il riconoscimento delle professionalità, il valore del lavoro riconoscere quindi il valore dei percorsi di istruzione, non riusciremo da una parte a garantire i lavoratori, dall'altra parte a garantire il valore di quello che nella scuola si fa.
Grazie Daniela.